sono uno storico e quindi mi rifaccio a quello che ho ascoltato fino adesso. Non ho neppure la cultura specifica sul Cavour che c'ha Valerio Zanoni, che è considerato uno dei migliori interpreti del messaggio e dell'insegnamento di Cavour. Io faccio giornalista e quindi mi comporto da giornalista e imposto tutta quanta la mia chiacchierata su una domanda: ma serve scrivere un libro caratterizzato da due biografie che esprimono due punti di vista diversi di autori che vivono in periodi diversi, e serve farlo in questo momento storico? Allora, la storia di Cavour dopo la sua morte è una storia di critiche a Cavour. Diciamo la verità, Cavour non è stato fortunato, perché Cavour, dopo aver compiuto il miracolo della formazione dello Stato unitario, muore e per 150 anni viene in continuazione criticato da chi utilizzava la storia per motivi politici contingenti del suo momento. Cavour viene contestato perché ha avversato Garibaldi nella prima fase. Cavour viene contestato perché è il nemico storico di Mazzini. Cavour viene contestato perché aveva osato mettersi in contrasto anche con Vittorio Emanuele II. Cavour viene contestato successivamente perché inventore del connubio, pensate un po', e diventa l'artefice della degenerazione parlamentaristica italiana. Cavour viene contestato perché al tempo stesso esponente della destra storica che non capisce le questioni meridionali. Cavour viene contestato perché di fatto non ha realizzato l'unità d'Italia come tutti quanti i personaggi successivi, gli intellettuali italiani, gli uomini politici italiani, dei 150 anni successivi, avrebbero voluto che l'unità fosse stata fatta, no? Gobetti contesta Cavour l'insegnamento della destra storica. E perché non si rende conto? Perché in quel momento contestare come era stata fatta l'Italia significava sollevare una serie di problemi che erano politici e morali al tempo stesso, di contestazione di un certo tipo di degenerazione del parlamentarismo che era avvenuto dagli anni del passaggio dalla destra storica alla sinistra storica, e che aveva prodotto nella nostra società una, diciamo, un'ondata costante, trentennale, di quella che adesso si definirebbe l'antipolitica. No? Noi abbiamo avuto un'antipolitica proveniente da destra e da sinistra che dalla fine dell'Ottocento fino a 1922 mette in crisi e contesta che cosa? Quello che aveva fatto Cavour. Cavour poi viene contestato perché non ha capito la questione sociale. Gli si contesta tutta quanta la storiografia del filone gramsciano. Che cosa mette? Pone l'accento sull'aspetto negativo. Che l'unità d'Italia è stata fatta da Cavour, oltre che dagli altri, senza capire che bisognava fare la rivoluzione sociale. Naturalmente la rivoluzione sociale non viene fatta neppure 100 anni dopo Cavour, e non poteva essere fatta in un momento storico in cui non esistevano le condizioni per fare la rivoluzione sociale. Ma chi critica Cavour 100 anni dopo e gli contesta di non aver fatto la rivoluzione sociale lo fa perché in quel momento storico suo personale aveva bisogno di sollevare altre questioni, cioè di sollevare l'uso politico della storia e di Cavour. E devo dire che Cavour è stato sfortunato in tutto il dopoguerra, perché la cultura dominante del dopoguerra è una cultura che non ha niente a che spartire con la cultura liberale. È una cultura antiliberale. E quindi Cavour, visto come il personaggio che ha dato e ha seminato la cultura liberale, viene relegato, negletto, contestato, criticato. La famosa biografia di Rosario Romeo è la biografia che viene nascosta nelle università italiane. Ogni fesso che ha scritto della storia d'Italia in chiave antiliberale, in chiave anticavuriana, in chiave di rivisitazione, no? Garibaldina, antimazziniana, anti, assume un ruolo molto più importante di uno storico vero, serio, come Rosario Romero. Allora, e arrivo al punto, ha un senso scrivere ancora di Cavour? Dopo 150 anni di calunnie, manca poco che adesso tirino fuori che Cavour, poi in fondo, dal punto di vista morale, era un personaggio che avrebbe meritato di essere, no? Avere qualche avviso di garanzia per modo allegro con cui impostava la vita, gli piaceva giocare, gli piacevano le donne sposate, pensa tu, ma sì, lo faceva perché le voleva già strutturate, in realtà lo faceva perché non c'aveva, così gli toglievano particolari problemi, gli piacevano le donnine, gli piaceva andare a Parigi e non soltanto andare a bussare alla conferenza di pace, no, di Crimea per trovare un posto, ma gli piaceva andare a Parigi e girare per i salotti e corteggiare le belle signore. Adesso sarebbe personaggio messo alla berlina, comparirebbe su tutti quanti i giornali di gossip per dire, ma forse se la faceva con la contessa di Castiglione, che poi in realtà era la sua cugina, pensate adesso che cosa uscirebbe fuori. Bene, secondo me il libro di Riccardo, proprio perché mette a confronto due interpreti, due visioni diverse, anche dal punto di vista storico, in periodi diversi, della biografia di Cavour, è importante. Perché mai come in questo momento noi abbiamo bisogno dell'insegnamento di Cavour. Qual è l'insegnamento di Cavour? Cioè oggi a che cosa ci serve a noi come paese? A noi servono due cose. A noi serve un'idea nazionale che non è un'idea nazionalista. Soltanto recuperando la dignità nazionale, soltanto recuperando l'identità nazionale, soltanto recuperando la sovranità nazionale, si può stare in Europa, mettersi seduti ai tavoli europei e poter contribuire a fare quegli Stati Uniti d'Europa di cui tutti quanti vagheggiano, ma che se non si sono realizzati è proprio perché abbiamo perso nell'ultimo quarantennio ogni idea di nostra identità, di nostra sovranità, di nostra capacità di stare sul terreno europeo. Quindi l'idea nazionale che esprime Cavour, perché gli esprimono i fatti che ha realizzato Cavour, esprime l'opera di Cavour. Si può anche dire che Cavour forse non ci pensava affatto quando ha cominciato a mettere insieme i pezzi di un'Italia disunita. Ma poi l'ha fatto. Qual è il suo insegnamento? È che ha fatto una nazione e l'ha fatta a dispetto di un'esperienza storica di 4, 5, 6 secoli precedenti, che dicevano che non si sarebbe mai potuta fare una nazione dell'Italia, perché l'Italia era un terreno su cui si misuravano le ambizioni delle altre nazioni più grandi. E noi non avremmo mai potuto avere un'identità nostra, perché la nostra identità serviva agli altri per i propri giochi di potere. Le guerre si facevano in Italia ed erano fatte dall'Austria da una parte e dalla Francia dall'altra, che non se la facevano direttamente, ma se la venivano a fare da noi. E via di seguito. Qual è la grande idea di Cavour? È quella di non essere più di non fare più di questo paese un oggetto, ma un soggetto autonomo, che sa, sia pure nella sua piccola dimensione, giocare una propria partita, con dignità, perché se non gioca quella partita viene schiacciato, ed è quello che succede a noi adesso. Noi andiamo a fare l'incontro con la Merkel e siamo portatori di uno Stato e di un paese che non ha la propria coscienza nazionale. Ma non per essere nazionalisti, non per dire speriamo che l'Italia batta la Germania e se la vada a prendere in saccoccia ancora una volta, quello senz'altro. Ma non per quello, ma per poter mettersi seduti ad un tavolo e dire i tedeschi hanno le loro ragioni, gli inglesi hanno le loro ragioni, i francesi hanno le loro ragioni, ma anche gli italiani hanno le loro, che non possono essere le ragioni dei tedeschi, dei francesi o dei paesi egemoni del momento. Metterli sul tavolo e trattare per fare cosa? Per fare quello che è stato il sogno del secolo breve, cioè dare una struttura unitaria a un'Europa per impedire che i popoli europei continuassero a scannarsi come hanno fatto negli anni precedenti. L'idea nazionale, allora, l'insegnamento di Cavour, è di fondamentale importanza perché rilancia l'idea nazionale, ma la rilancia insieme all'idea liberale. Uno Stato che non porti avanti nel nostro paese in questo momento, che non si proceda e si vada avanti con l'idea liberale, significa andare avanti a 100 anni di declino. Mi fanno un po' ridere quelli che dice, ma sai, quanto sono cattivi i tedeschi? Perché non vogliono pagare i debiti altrui. Ma tu vagliela a spiegare al tedesco che negli ultimi 30 anni ha subito una serie di riforme per cui vanno in pensione a 67 anni, che loro debbono lavorare fino a 67 anni per pagare i debiti che in Francia hanno fatto quelli che invece in pensione andranno fino a 60. Faccio questo esempio per dire, no? Che se noi non percorriamo un percorso fatto di riforme ispirate ai principi liberali, noi non usciremo dalla nostra crisi. E allora il messaggio che noi dobbiamo recuperare da Cavour è questo duplice messaggio: un'idea nazionale, un'idea liberale. A prescindere dalle collocazioni politiche, a me non interessa destra, sinistra, centro, non è questo il punto, perché sono le idee quelle che sono importanti, non sono gli schieramenti, non sono le formule, le etichette, i partiti, sono le idee, e soltanto con le idee noi possiamo uscire dal buio di questa crisi. Grazie.
Si sente?
Sì, sì, sì. No, ma non è un microfono.
No,
è un microfono solo per il
Ah, stati. Vabbè. Ho letto sul Tempo oggi un articolo di Francesco Perfetti che mi ha un po' sorpreso sulla guerra di Crimea. Ha scritto questo articolo perché viene ripubblicato il lavoro di Alfonso Omodeo di 80 anni fa, mi sembra. e dice che Omodeo aveva intuito un significato che portava al fatto che il ruolo di Cavour per andare alla guerra di Crimea non era stato assolutamente determinante, che a me ha sorpreso perché io ho letto sempre il contrario. E questo concetto era stato anche condiviso da Franco Valsecchi. Ecco, ho riportato semplicemente. Mi sapete dire qualcosa?
Spartizione tacita, improvvisata della conferenza di questa sera. Ci siamo così attribuiti dei ruoli differenti, come avete sentito. Io mi sono riservato quello dell'aneddotica. Vorrei, prima che Riccardo parli della posizione della guerra di Crimea, in realtà il più contento che la si facesse era il re, perché aveva una grande passione per le imprese belliche, le battaglie, i campi di battaglia, eccetera. Ma è molto interessante, anzi divertente, leggere il dibattito al Parlamento subalpino, che fu terribilmente animato. Perché nel Parlamento subalpino in quegli anni, 54-55, c'erano sostanzialmente due partiti, non si chiamavano così, ma insomma due tendenze, e cioè quello di corte rappresentato dal conte di Revel e quello liberale rappresentato dal conte di Cavour. E Revel fece una requisitoria terribile contro la spedizione di Crimea, con ragionamenti che non erano molto pellegrini, perché innanzitutto ci costa una quantità enorme di soldi. Infatti i debiti contratti con l'Inghilterra per la guerra di Crimea, credo che lo Stato italiano ha finito di pagarli nel 900, cioè ci è voluto una cinquantina d'anni, no, per pagare le annualità. E poi andiamo a mettere a repentaglio il meglio del nostro esercito in una zona che per noi non è di interesse strategico e così via. E naturalmente nel Parlamento c'erano molti che la pensavano in quel modo, quindi Cavour era piuttosto nervoso. Allora a un certo momento, questo è l'aneddoto, nel dibattito Revel forzò la mano, dice: qui la situazione è molto grave, quindi ricorrerò a una cosa che non è proprio conforme agli usi parlamentari, però voglio che il Parlamento sia messo al corrente di quanto ho sentito l'altro giorno in una conversazione così privata con il primo ministro. Al che Cavour capì che le cose si mettevano male per lui, saltò in piedi e dice: vedo che lei si avvale di modi poco cortesi. Gelo, Revel si interruppe, si rivolse al presidente della Camera dicendo: io sono stato offeso, chiedo immediata riparazione. Il presidente, buon compagno, dice: vabbè, non stiamo a farla tanto lungo, vada avanti, dica quello che deve dire. Perché Revel uscì dall'aula e dopo una notte insonne si dimise da deputato. Perché nel Parlamento subalpino dire che uno si avvaleva di modi poco cortesi era considerato un'offesa assolutamente intollerabile. Adesso, tutto sommato, non siamo di gusti così sofisticati, ecco. Però in effetti la guerra di Crimea era difficile da capire secondo una ottica così a breve. Giustamente il professor Tomasia ha detto bene, ma c'è questa grande visione cavuriana, che questo è uno dei punti in cui nella bibliografia del centocinquantenario è stato messo in maggior rilievo, e cioè lo straordinario attenzione che Cavour dedicava ai problemi del Balcani e del Medio Oriente. Lui aveva capito che il destino d'Europa prima o poi si sarebbe giocato da quelle parti, e che al tavolo c'erano cinque potenze, no, in Europa allora, e al tavolo dei cinque poteva entrarci anche a gomitate, come fece nel racconto di Pascarella che abbiamo sentito, soltanto chi avesse un qualche ruolo nella soluzione della questione orientale, che certamente la penetrazione russa nel Mediterraneo avrebbe rinforzato di molto gli antichi regimi e quindi reso ancora più difficile l'impresa dell'unità nazionale. Ora qui bisogna distinguere, nel senso che è vero che Cavour non pensava al mezzogiorno,
e fino al 58 accarezzò un progetto vagamente federale, anche presieduto dal Papa, se fosse accaduto, purché l'Italia del Nord fosse unita sotto il regno di Savoia, fosse quindi in realtà poi il paese egemone. Dopo le cose andarono come sappiamo, però Cavour già alla conferenza di Parigi sollevò la questione italiana. Io ripresento la nazione che si chiama l'Italia. Lui non andò a difendere gli interessi del Piemonte che aveva fatto morire di colera 1500 bersaglieri in Crimea. No, andò a difendere la questione italiana. Questa è una questione che va posta sul tavolo delle potenze. Questo fu veramente l'atto della sua grandezza. E perciò sono molto d'accordo con Diaconale quando, insomma, a che serve Cavour oggi? Serve a capire questo suo grande respiro europeo, nel senso che in Cavour l'idea di nazione non aveva niente di nazionalistico, era un'idea universale, come era ancora maggiormente in Mazzini, certamente, e in Garibaldi, no? La nazione era un principio universale, perché si capisce girando la testa e guardando fuori dalla finestra, dove ci sono le quadrighe sull'altare della patria. Sotto una c'è scritta Patria Unitati e sull'altra Civium Libertati, cioè in Cavour l'associazione, e questo assai meno invece di Garibaldi, per esempio, che in questo era di gusti molto più sbrigativi, in Cavour invece il problema non era tanto della conquista territoriale quanto della forma dello Stato, cioè l'unità nazionale serviva a garanzia delle libertà civili, delle libertà dei cittadini, e fece la vera riforma dello Stato, perché lo Stato fatto da Cavour è solo formalmente lo Statuto Albertino. In realtà lo Statuto Albertino configurava un modello di monarchia liberale, ma Cavour lo modificò profondamente, cioè fece dello Stato un regime parlamentare, cioè l'assoluta centralità del Parlamento come espressione delle libertà civili. Questo è uno dei titoli, non il solo, della sua modernità, ed anche una della ragione per cui certamente, come diceva Diaconale, Cavour aveva avuto meno fortuna degli altri nostri grandi artefici. Mi dà un po' fastidio di vedere Cialdini messo sulla stessa livello di Garibaldi, lì insomma hanno un po' forzato la mano, ma tuttavia questo è quanto volevo dire.
Intanto una risposta a quest'ultima domanda che c'è nella presentazione di queste due biografie di Bonghi e di Romolo Murri. La Russia, l'impero zarista, in quel momento rappresentava nel quadro europeo euroasiatico, per così dire, la impersonificazione più dura dell'autocrazia, anche di più della monarchia asburgica sotto certi profili, e credeva profondamente in questo perché era riflesso anche di un certo determinato tipo di intendere anche il cristianesimo come religione dell'autorità, in un certo senso. L'ingresso della Russia nel Mediterraneo avrebbe significato certamente un rafforzamento delle potenze della restaurazione rispetto un'apertura di carattere liberale. Ma questo lo si vedrà dopo. Quando i Mille sbarcano a Marsala, ci sono naturalmente varie proteste da varie cancellerie europee. Persino la cancelleria francese di Napoleone III, insomma, fa un borbottio, però si capiva chiaramente che era un borbottio di maniera, tanto perché dovesse essere fatto. La posizione più dura venne espressa dalla cancelleria russa, da San Pietroburgo. accompagnata dal rammarico di non potere fare niente perché fuori gioco. Ma sarebbe stato lo stesso se la forza navale e la forza militare russa fosse stata a Costantinopoli? Perché se la guerra di Crimea avesse avuto un esito diverso, va bene, il controllo degli stretti, il controllo del Bosforo sarebbe stato in mano russa, quindi ci sarebbe stata a quella data la flotta russa con l'esercito russo pronto ad imbarcare a Costantinopoli. Tanto, e questo forse avrebbe significato un problema ulteriore in quel momento, che era stato risolto proprio dalla guerra di Crimea. Ma ritornando all'idea di mettere assieme queste due biografie e presentarle in questo periodo, nel contesto non solo delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità Nazionale, non solo nelle celebrazioni dell'anniversario della nascita e dell'anniversario della morte del conte di Cavour, perché praticamente i 150 anni della morte e i 200 anni della nascita quasi coincidono per l'età a cui il conte di Cavour morì, ma anche nel contesto italiano attuale. Queste due biografie che giustamente, come è stato detto, non sono tanto opera storiografica ma quanto opera di militanza anche, cioè la storia vista anche per dipingere un certo modo di vedere l'Italia. Bene, questo tavolo in un certo senso riflette questa intenzione, perché l'onorevole Valerio Zanone non ha bisogno di essere presentato ovviamente per quello che lui ha detto e scritto e fatto per una certa idea liberale, e si trova adesso nella contingenza politica di questo momento su un versante diverso rispetto all'amico Arturo Diaconale, che dirige una testata che già esisteva all'epoca di Cavour e all'epoca era una testata cavuriana, quindi lui ha titolo nel stare a questo tavolo perché è una testata cavuriana. E nello stesso tempo l'incontro è stato voluto dall'Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi, che ha una magnifica sede a Piazza dell'Esedra, ma in questo momento inagibile per lavori in corso, e dovendo farla da un'altra parte, è stata ospitata dalla Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo, fondata nel 1919 da Ernesto Nathan, ma che già riprende una Lega precedente con lo stesso nome, fondata da Alberto Mario, e che quindi nel contesto garibaldino si trova. E perché è singolare che questo libro venga presentato in questo contesto? Perché l'Istituto Internazionale Giuseppe Garibaldi nasce, che è adesso uno degli istituti storiografici e non solo storiografici, che rientra nella rete degli istituti storiografici nazionali, nasce dalla Società di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi, fondata dallo stesso eroe dei due mondi, in un contesto ben preciso, che è il contesto di soccorrere molti che vengono dall'esercito meridionale, va bene, dopo una seduta parlamentare particolarmente accesa, va bene, dove si celebra lo scontro tra Giuseppe Garibaldi e il ministro generale Manfredo Fanti, che è uno scontro parlamentare che si svolge nell'ultimo periodo di vita del conte di Cavour e che secondo anche alcuni biografi avrebbe anche non lo credo, contribuito alle pessime condizioni di salute successive del conte di Cavour, quella discussione tra Manfredo Fanti e Giuseppe Garibaldi in quella seduta parlamentare. In realtà si sa che era una situazione medica che stava degenerando, probabilmente per altri motivi legati a, forse a, il modo piuttosto sbarazzino di comportarsi verso la sua salute nella tenuta di lei, probabilmente, ma questo è
la malaria,
presa in quelle circostanze. Ma perché lo dico questo? Perché la figura del conte di Cavour, come interagisce con la figura di Giuseppe Garibaldi, con la figura di Giuseppe Mazzini, per esempio, una delle caratteristiche di questa biografia di Lovolo Murri è che poi alla fine, nelle ultime righe della biografia, si scopre un Romolo Murri tremendamente mazziniano nel giudizio tra l'Italia che avrebbe potuto essere quella di Mazzini e l'Italia quella che avrebbe potuto essere di Cavour. E io ho sotto il naso in questo momento questo libro, L'Italia al tempo di Cavour, fatto dalla Fondazione Filippo Burzio, che oltre ad essere un matematico, un docente, eccetera, era un insigne giornalista e pensatore politico, che riassunse la capacità cavuriana e giolittiana di usare il materiale sociale che aveva attorno per dirigere un disegno politico con il nome di demiurgico, demiurgia, perché come si sa nel mondo classico il demiurgo non è il creatore ex nihilo, è quello che mette l'ordine dal caos e quindi usano l'artigiano e quindi così Cavour come Giovanni Giolitti, tutti e due criticati per questa loro capacità di usare il materiale sociale che c'era nell'Italia dell'epoca e non un materiale sociale inventato, per dirigere un disegno politico volto ad un fine. Ecco, se ho voluto riproporre queste cose anche con uno scopo doloso, lo dico sinceramente, lo scopo doloso consiste in questo. Si parla tanto di crollo o di tramonto o di venir meno delle ideologie, ma secondo me in questi ultimi anni è venuta meno all'Italia e all'Europa, in Italia e in Europa, la possibilità, cioè è venuta meno l'esistenza di figure politiche che sappiano essere dei demiurgi, nel senso burziano del termine, cioè di volgere la realtà sociale all'interno di un disegno, di utilizzare la realtà sociale all'interno di un disegno strategico pensato. Questa crisi, per esempio, che c'è, ed è totalmente inedita, così come si dice dei generali che studiano sempre la guerra precedente, forse si può dire anche degli economisti e dei rettori della Bocconi che hanno studiato sempre la crisi precedente, e quindi si trovano in difficoltà. Quello che allarma non è tanto questa crisi, ma quanto la incapacità di collocarla in un disegno strategico definito. Arturo Diaconale ha detto che quando ha iniziato ad operare il conte di Cavour era impensabile, veniva considerato utopico pensare ad un'Italia unita. Quello che scriveva Mazzini sull'Italia unita veniva pensato un po' come viene pensato oggi continua ad avere un disegno dell'Europa da militante del movimento federalista europeo di fronte all'Europa che c'è in questo momento. Viene considerato improbabile Siamo in ore in cui, angosciose, in cui ci immaginiamo il 28 che poi è domani, va bene, un Consiglio europeo dal quale può nascere lo sfascio di quel poco che si è costruito. Questa è la gran parte della gente è nella posizione del disegno di una degli Stati Uniti d'Europa, esattamente nella stessa posizione degli europei di allora sulla possibilità di una unificazione italiana quando Cavour iniziò ad operare. Va bene? E manca una personalità che sappia concepire un disegno strategico. Mentre le personalità di quel momento un disegno strategico lo sapevano concepire. Lo sapeva concepire Cavour, ma lo sapeva concepire anche Garibaldi. Bisogna avere la capacità demiurgica, per usare un termine caro a Filippo Burzio, di immaginare di una soluzione in avanti per uscire da questa crisi, che sappia collocare l'uscita della crisi non sulla difensiva, come tutti in questo momento. Il massimo che viene fatto dal personale politico, e dagli economisti e dal COI in questo momento è vedere chi si fa meno male nella caduta di questa crisi. Ma nessuno si pone il problema di usare la situazione per realizzare un disegno strategico di unione in avanti, di recupero di dignità nazionale e nello stesso tempo di costruzione diversa di un'Europa che forse è in crisi, non perché non funzionano i suoi meccanismi finanziari, monetari, eccetera, ma perché si è perso di vista che il disegno deve essere essenzialmente un disegno politico. Un grande economista liberale che era Luigi Einaudi riteneva che per la salute stessa dell'economia non potesse esistere una visione economica sganciata da un disegno politico ben preciso. Quello che si fa oggi è ricorrere ad una serie di tecnicismi per cercare di evitare di fratturarsi troppo, ma manca questa capacità demiurgica. Ecco, questo penso che sia la riflessione con la quale dobbiamo concludere, pensando a Cavour e anche in questo, in un certo senso, a Filippo Burzio.
Grazie a tutti.